Capitolo 7. Una balena di ferro. La caduta mi stordì. Andai giù in profondità nell'acqua fredda e nera. Ma sono un buon nuotatore e non persi la testa. Con alcune bracciate forti tornai alla superficie ansimando per respirare. Cercai la nave. Nell'oscurità riuscivo solo a intravedere l'Abraham Lincoln che si allontanava. Le sue luci sbiadivano.
«Aruto! Aiuto!»
gridai. Ma era inutile. I miei vestiti bagnati mi tiravano giù come pesi, trascinandomi sott'acqua. L'acqua mi riempiva la bocca. Stavo affondando. Poi una mano forte mi afferrò e mi tirò su, e una voce familiare e meravigliosamente calma parlò nel mio orecchio. «Se il padrone si appoggia sulla mia spalla, nuotare sarà molto più facile».
«Cosail?»
ansimai.
«Sei tu?»
«Al suo servizio, signore», disse, come se ci fossimo incontrati per strada e non in mezzo all'oceano di notte.
«Sei caduto in mare anche tu?»
«No, signore, ma vedendo il mio padrone cadere dalla nave, ho pensato fosse giusto seguirlo». «Caro, fedele Conseil, credeva davvero che rischiare la vita per me fosse semplicemente la cosa educata da fare».
«E la nave?»
chiesi. «Conci conti, signore. Quando ho saltato ho sentito i marinai dire che il timone era rotto, morso dal mostro. L'Abraham Lincoln non può più manovrare, non può tornare a prenderci». Il mio cuore si afflosciò.
«Allora siamo persi».
«Forse», disse Conseil allegramente, «ma abbiamo ancora qualche ora e molte cose possono succedere in poche ore». La sua calma mi diede coraggio. Per risparmiare energie facevamo a turno. Uno di noi galleggiava sulla schiena, riposando, mentre l'altro nuotava spingendolo. 10 minuti ciascuno, poi si cambiava. Così forse potremmo resistere fino all'alba, quando, se fossimo stati fortunati, una scialuppa di salvataggio avrebbe potuto trovarci. Le ore passarono. Il mare brillava stranamente ovunque ci muovessimo, come se nuotassimo attraverso argento liquido. Ma verso l'una, le mie braccia si irrigidirono e non riuscivo quasi più a muovermi. Ora era Conseil a doverci sostenere entrambi.
«Lasciami», gli dissi. «Salvati».
«Lasciare il mio padrone?
Mai»,
ansimò.
«Anneggerei prima».
Proprio allora la luna si fece strada tra le nuvole. Alla sua luce vidi la fregata, a 5 miglia di distanza, troppo lontana per aiutarci, e ancora nessuna barca. Provai a gridare, ma le mie labbra gonfie non emettevano suoni. Solo Conseil riusciva ancora a gridare
«Aiuto! Aiuto!»
E poi una risposta. Una voce, da qualche parte nel buio. Non avevo più forze. La mia mano scivolò, la mia bocca si riempì d'acqua, un freddo terribile mi invase. Sollevai la testa un'ultima volta e affondai. Qualcosa di duro mi colpì. Mi aggrappai con le ultime forze, mi sentii tirare su dall'acqua e poi svenni. Mi risvegliai con qualcuno che mi strofinava energicamente. Aprii gli occhi e vidi un volto che riconobbi subito.
«Ned!»
«Proprio io, signore, ancora a caccia del mio premio», disse il canadese con un sorriso. «Anche tu sei caduto in mare?» «Sì, ma sono stato più fortunato di te. Sono atterrato quasi subito su un'isola galleggiante».
«Un'isola?»
«Beh, sul nostro enorme narvalo, per essere precisi. E adesso so perché il mio arpione è rimbalzato, professore. Sa di che materiale è fatta questa bestia?
Di ferro battuto».
Le sue parole mi colpirono come un fulmine. Mi arrampicai sulla cosa che ci teneva a galla e ci bussai sopra. Era dura e liscia, niente squame, niente pelle. Rispose con un clang metallico. Era fatta di piastre di ferro rivettate insieme. Oramai non c'era dubbio. Il mostro che aveva spaventato il mondo intero, su cui gli scienziati avevano ragionato e che i marinai avevano temuto, non era affatto un animale. Era una macchina. Un sottomarino a forma di pesce d'acciaio gigantesco costruito da mano umana. Non avevamo tempo per meravigliarci. All'improvviso la macchina tremò e iniziò a muoversi, scivolando sulla superficie. Ci aggrappammo alla sua schiena che emergeva dall'acqua per circa 2 metri. «Finché resta in superficie siamo salvi», mormorò Ned. «Ma se decidesse di immergersi non darei 2 soldi per le nostre vite». Chiaramente dovevamo raggiungere chiunque fosse dentro. Cercai su tutta la superficie di ferro una porta o un portello, ma le piastre erano ben chiuse, e poi la luna se n'era andata, lasciandoci nel buio totale. Per tutta quella lunga notte ci aggrappammo allo strano manufatto, e una o due volte, nel silenzio, mi sembrò di sentire voci lontane all'interno che davano ordini. Finalmente giunse l'alba. Stavo per esaminare il ponte sotto di noi quando sentii l'intera macchina cominciare ad affondare.
«Ehi!»
gridò Ned, colpendo il metallo con il suo stivale.
«Aprire! Lasciateci entrare!»
Con nostro sollievo, l'immersione si fermò. Poi, dall'interno, venne un rumore di stridore e cigolio, metallo che scivolava contro metallo. Una piastra si sollevò. Un uomo spuntò fuori, lanciò un grido strano e scomparve di nuovo. Un momento dopo, otto uomini forti con il volto coperto apparvero senza dire una parola e ci trascinarono dentro alla loro macchina misteriosa.